Alphaville.
Saluto il direttore della Pinacoteca Zust, Elio Schenini, che è con noi al telefono. Buongiorno e benvenuto ad Alphaville.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Allora, da cosa partiamo? Da un'idea. Immaginiamo di poter prendere tutte le migliori opere di ogni museo d'arte della Svizzera italiana intorno a un determinato periodo, selezionarle e radunarle tutte in un luogo. È questa forse, ma lo chiederemo al curatore di questa iniziativa, l'idea alla base di un'esposizione appena iniziata alla Pinacoteca Zust, che raduna le opere più importanti dei musei ticinesi. Il titolo è Arte dal XIV al XIX secolo nelle collezioni pubbliche ticinesi. Schenini, oltre che direttore della Pinacoteca, è anche curatore di questa mostra, di questa specie di raccolta delle raccolte. E allora io partirei proprio da qui. Ci può riassumere così a grandi linee come sono andate costruendosi queste collezioni e come avete lavorato voi per metterle insieme? Perché immagino che sia anche un complesso lavoro di relazioni sociali con le altre istituzioni museali.
Beh, indubbiamente, infatti devo ringraziare innanzitutto gli altri musei che hanno collaborato alla realizzazione di questo progetto, e sono i musei d'arte ticinesi che tutti conoscono, dal Museo di Mendrisio al Museo d'arte della Svizzera Italiana, al Museo di Villa dei Cedri, il Museo di Casarusca, il Museo Vela e anche il Museo di Blegno, oltre all'Archivio di Stato, per non dimenticare. Diciamo che sostanzialmente l'obiettivo era quello di fare una ricognizione di quello che è conservato nelle collezioni pubbliche ticinesi relativamente al periodo citato, ovvero dal tardo gotico, diciamo, alla fine dell'Ottocento, e l'obiettivo era un po' quello di riunire, infatti il sottotitolo della mostra è Uno sguardo d'insieme, di riunire delle collezioni che spesso sono un po' frammentarie, che sono un po' distribuite in maniera così diseguale sul territorio e di cui è difficile avere una visione d'insieme. E quello abbiamo cercato di farlo, ed è una riflessione che si ricollega anche al processo di ristrutturazione e di ampliamento da cui sarà interessata la Pinacoteca nei prossimi anni. E questa era come una sorta di passo iniziale per cercare di immaginare quello che può diventare la Pinacoteca del futuro dopo questi lavori di ristrutturazione che dovrebbero completarsi nel 2030.
Un lavoro di selezione quindi anche dalle varie collezioni. Ricordo che questa mostra durerà fino al 23 di agosto, è appena partita. Le chiedo allora di così condurci per mano all'interno, proviamo a fornire una panoramica di quello che aspetta i visitatori che si accostino a questa iniziativa.
Ma diciamo che la raccolta nasce da un precedente, che era una mostra del 1979 a Villaciani che si chiamava Presenza d'arte in Ticino e che mostrava appunto un panorama di quella che era l'arte antica conservata nel nostro cantone sia nelle collezioni pubbliche che nelle collezioni private. Noi in questa occasione ci siamo limitati alle collezioni pubbliche, ma in futuro vorremmo dedicare un secondo capitolo anche alle opere d'arte antica raccolte nelle collezioni private. E in questo percorso chiaramente, come ha ricordato all'inizio, ci sono alcune delle opere più importanti, non ci sono tutte evidentemente anche per ragioni di spazio, ma questo insieme di opere ci racconta sostanzialmente la storia dell'arte ticinese fondamentalmente, e ci racconta anche però la storia della postazione storiografica che hanno avuto i musei ticinesi nel corso dell'ultimo secolo. Quindi abbiamo una prevalenza di artisti ticinesi, ma abbiamo anche tutta una serie di artisti non ticinesi che sono entrati a far parte delle collezioni pubbliche grazie a donazioni, lasciti di artisti, di collezionisti stranieri che si erano insediati in Ticino. Il percorso parte appunto, dicevo, dalla fine del Trecento e segue un andamento cronologico, quindi partiamo dal primo Rinascimento con figure come quello di Bernardino Luini oppure di Carlo Maderno, di cui abbiamo un ritratto che ci raccontano un po' questa straordinaria storia delle maestranze ticinesi che per secoli si sono spinte prima di tutto nella vicina penisola, ma poi anche nel nord dell'Europa, e che hanno contribuito alla ricchezza artistica e architettonica di molte delle grandi città europee. Poi abbiamo la grande sala che credo non fa invidia ai principali musei europei, che è la grande sala dedicata alle opere di Pier Francesco Mola e di Giovanni Serodine, che sono appunto due dei grandi rappresentanti della pittura europea del Seicento, e quindi qui abbiamo veramente quelli che sono dei capolavori della pittura di quel secolo. E poi proseguendo abbiamo tutta una serie di capitoli dedicati alla pittura di paesaggio, all'arte sacra tra 6 e 700, via via arrivando fino poi all'Ottocento, dove i grandi nomi sono quelli di Vincenzo Vela, di Antonio Ciseli, del Bossoli, e arriviamo poi sul fine dell'Ottocento alla tradizione della scapigliatura milanese, alla quale molti artisti cinesi di quel periodo fanno riferimento.
Sono nomi veramente importanti, nomi di primissimo livello. Giustamente ricordava Schenini, non sfigura anche accanto alle grandi istituzioni europee una mostra di questo tipo. E allora così la domanda un po' tra il serio e il faceto potrebbe essere: ma con così tanti numeri uno, con così tanti pezzi dal 90 nella stessa mostra, non c'è il rischio che uno faccia un po' ombra all'altro, che si rubino la scena a vicenda?
Ma no, di solito i grandi artisti si sostengono uno con l'altro e sicuramente questo permette poi a ognuno di trovare il proprio quadro preferito, il proprio stile preferito. Diciamo che in Ticino abbiamo appunto questa frammentazione che ricordavo all'inizio, che a volte ci impedisce di vedere la grande come dire, importanza che ha avuto o che hanno avuto molti artisti ticinesi nel corso dei secoli, che se li mettiamo in fila, adesso non abbiamo ricordato Borromini, ma ce ne sono anche altri, hanno veramente avuto un ruolo importante, e per un territorio piccolo come il Canton Ticino credo che sia veramente una densità di artisti così è veramente notevole. E quindi questo patrimonio credo che sia importante anche, come dire, mostrarlo appunto nella sua interezza, e questo è anche il nostro obiettivo, quello di portare a una riflessione su come potrebbero essere riorganizzate in futuro le collezioni pubbliche per cercare di fare maggiormente sistema all'interno del panorama museale ticinese.
Ci sarà anche per la prima volta un dipinto acquisito di recente grazie alla donazione della Fondazione Dottor Josef Scholz. Ci spiega l'importanza di quest'opera e come si inserisce nella mostra?
Sì, noi abbiamo ricevuto alcune settimane fa in donazione un'opera del maestro della Terragince, che si intitola Madre Mendicante con due bambini. E siamo ovviamente felici e orgogliosi che questa fondazione zurichese abbia scelto la Pinacoteca Zürich per questa donazione. Ricordo che la fondazione Scholz finora ha acquisito opere soprattutto per il Kunsthaus di Zurigo. Quest'opera è un'opera di un autore anonimo, ancora anonimo, per il quale è stato appunto utilizzato lo pseudonimo maestro della Terragince. E questo perché nella decina di dipinti che sono riconducibili alla sua mano, in 9 di questi dipinti compare una stoffa, sono dipinti di personaggi che indossano dei vestiti che sono fatti con la stoffa jeans. Il jeans, anche se per noi è qualcosa di molto contemporaneo, in realtà ha origini molto antiche e risale probabilmente già al 5-600 la produzione di un tipo di fustagno di colore blu che veniva fatto a Genova e che è in qualche modo antenato dell'attuale jeans. E proprio il nome jeans riecheggia il nome di Genova,
eh sì,
no?
Genoise jeans, è vero.
Poi nel passaggio, siccome questi mercanti genovesi portavano questi tessuti anche in Inghilterra, il Bleu de Jean, che era diventato in Francia, poi diventa Blue Jeans. Quindi è un dipinto da un lato quindi interessante già solo per questo aspetto che riguarda la storia della moda, del costume, ma è anche un dipinto molto importante dal punto di vista della pittura, perché è un esempio molto precoce di pittura della realtà, di quella pittura della realtà che è così caratteristica dell'area lombarda e che poi troverà in Ceruti il suo grande rappresentante all'inizio del Settecento. E questo è un dipinto dell'ultimo quarto del Seicento che anticipa in qualche modo questa pittura, nei quali i poveri sono rappresentati non in modo caricaturale come capitava nella pittura precedente. Abbiamo tutta la tradizione dei bamboccianti a Roma, dove i mendicanti, i poveri sono in qualche modo sempre un po' dileggiati o rappresentati in qualche modo con un accento di irrisione. In questo caso invece abbiamo la rappresentazione della povertà dove c'è il senso di un'empatia, di una dignità di questi personaggi rappresentati.
Schianini, prima di salutarci, in 30 secondi uno sguardo anche al prossimo futuro. Per settembre state preparando una mostra su Giuseppe Antonio Petrini, che peraltro è già incluso anche nella mostra attuale. Ci vuole dare qualche anticipazione su questo progetto? Davvero in pochi secondi, perché siamo in chiusura.
Beh, Giuseppe Antonio Petrini è un artista, anche lui, di quelli tra i più importanti della storia dell'arte ticinese. L'ultima mostra era stata fatta nel 91 a Lugano, e ci sembrava il caso, dopo più di 30 anni, di mostrare in tutta la sua grandezza la pittura di questo artista ticinese. Quindi in autunno avremo appunto una grande monografica dedicata a lui, con opere anche in questo caso che però verranno da importanti musei europei, tra cui anche il Louvre. Per cui ecco, questo è l'appuntamento, diciamo, principale della nostra stagione espositiva.
Ricordiamo ancora una volta invece la mostra di cui abbiamo parlato, Arte dal XIV al XIX secolo nelle collezioni pubbliche ticinesi, alla Pinacoteca Zust fino ad agosto inoltrato. Ringrazio il curatore della mostra, direttore della Pinacoteca, Elio Schianini, che ce ne ha parlato. Grazie mille, direttore, a presto.
Grazie a lei, buona giornata.